Con questo sottofondo a cura di Backhand ci immergiamo all'interno del capitolo tecnologie applicate al mondo della punizione. Nella scorsa puntata abbiamo approfondito gli algoritmi per la valutazione del rischio individuale e quindi dei percorsi detentivi applicati a persone detenute nel Regno Unito. Oggi ritorniamo su un sistema molto simile utilizzato negli Stati Uniti e sempre caratterizzato da pregiudizi che vengono rinforzati e cronicizzati dalla tecnologia stessa. Un altro elemento interessante da osservare è la relazione tra politica e tecnologia, tra un insieme di leggi sedimentate negli anni che producono la possibilità di condannare a pene pressoché eterne, a ergastoli sostanziali, persone marginalizzate anche per cumuli di reati abbastanza irrilevanti. E quindi arrivare a gestire forme di sofferenza sociale con la detenzione pressoché a vita, e successivamente, appunto, questa era la componente politica normativa, e poi una componente tecnologica per smaltire molto rapidamente, in modo quasi automatizzato, buona parte delle routine procedurali, della macchina burocratica che va avanti per inerzia nella gestione di questo apparato di gestione della marginalità con la detenzione. Vi leggo qualche estratto da un'inchiesta abbastanza interessante pubblicata su propubblica.org su questo algoritmo Tiger utilizzato in Louisiana. E partiamo dalla storia di una persona, di Calvin Alexander. Calvin Alexander pensava di aver fatto tutto ciò che la Commissione per la Libertà Vigilata della Louisiana gli aveva chiesto per ottenere una scarcerazione anticipata. Aveva seguito corsi di gestione della rabbia, aveva imparato un mestiere e si era iscritto a un programma di disintossicazione. Con l'avvicinarsi dell'udienza davanti alla commissione, il suo fascicolo disciplinare era a posto. Non aveva preso sanzioni in carcere nell'ultimo periodo. Alexander, che aveva scontato più di metà di una condanna a 20 anni di carcere per reati di droga, si stava preparando per quella che sperava sarebbe stata la sua nuova vita. Sua figlia, che aveva conosciuto solo di recente, gli aveva persino preparato una stanza nella sua casa di New Orleans. Invece, due mesi prima della data dell'udienza, le autorità carcerarie inviarono ad Alexander una lettera per informarlo che non aveva più diritto alla libertà vigilata. Un sistema di punteggio computerizzato adottato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e Correzione dello Stato della Louisiana aveva classificato quest'uomo in sedia a rotelle, settantenne, quasi cieco, a rischio moderato di recidiva in caso di rilascio. E in base a una nuova legge, ciò significa che lui e migliaia di altri detenuti con un punteggio di rischio alto o anche solo moderato, quindi non a rischi prossimi allo zero, non possono neanche perorare la propria causa davanti alla commissione per accedere alle misure alternative. Secondo il dipartimento appunto detentivo, dipartimento di correzione come si definisce negli Stati Uniti, circa 13.000 persone, quasi la metà della popolazione carceraria della Louisiana, hanno valutazioni di rischio simili. Questo cosa vuol dire? Che se un algoritmo prevede che tu abbia un rischio, un margine di rischio calcolato in base a, come vedremo, tutta una serie di fattori rispetto ai quali tu non puoi più fare nulla, a quel punto la tua condizione diventa cronicizzata e non puoi neanche presentare una domanda, cioè non puoi neanche avere un colloquio di fronte alla commissione che decide per la tua libertà su parola. Messa in prova, definiremo. Questa legge che ha cambiato le prospettive di Calvin Alexander fa parte di una serie di norme approvate dai repubblicani della Louisiana lo scorso anno, che riflettono il programma di inflessibilità del governatore Jeff Landry contro la criminalità, volto a rendere più difficile il rilascio dei detenuti. Durante la sua campagna elettorale per la carica di governatore, Landry, ex agente di polizia e vice sceriffo che ha ricoperto la carica di procuratore generale della Louisiana fino al 2024 e poi è diventato appunto governatore, si è battuto per una stretta sulla concessione della libertà condizionata ai detenuti con buona condotta. Addirittura appunto detenuti con buona condotta diventano il bersaglio della propaganda securitaria di questo governatore, e tra l'altro appunto c'è, cioè, ex agente di polizia, vice sceriffo, poi diventa procuratore generale fino a diventare governatore, abbastanza quelle carriere da telefilm americano. Anche a segnare come l'apparato repressivo, scalare la gerarchia dell'apparato repressivo, sia una buona garanzia di carriera politica comunque. Landry, il governatore Landry, ha affermato che il rilascio anticipato, che fino ad ora è stato generalmente dato per scontato quando i giudici emettono le condanne, è in realtà uno schiaffo in faccia alle vittime dei reati. Tra l'altro anche in questo caso di reati senza vittime, ma soprattutto vediamo come un modello di giustizia retributiva, anche in questo caso un modello di giustizia incentrata sulla autorità, sullo Stato, sulle istituzioni come erogatori di vendetta, assuma un ruolo di merce di identità politica molto forte. Vendere vendetta istituzionale sul mercato della politica sembra qualcosa che paga. Mi sembra sia un fenomeno molto importante da riconoscere anche dalle nostre parti. Tra l'altro, anche in Louisiana si registra una decrescita dei reati nell'ultimo decennio. Non c'è un picco, non c'è un'emergenza criminalità, al massimo c'è una traiettoria in decrescita degli eventi criminosi, abbastanza inspiegabilmente, visto che molti dei fenomeni, dei cosiddetti fattori ambientali, stanno peggiorando nei decenni. Tuttavia c'è una decrescita dei reati nella Louisiana, ma come sempre la rappresentazione della realtà conta più dei dati. Quindi torniamo all'operato di questo governatore Landry. Oltre a una stretta legislativa che sostanzialmente elimina l'accesso alle misure alternative per quasi tutte le persone condannate per reati commessi dopo il 1 agosto 2024, per detenuti di lunga data come Alexander, è subentrata un'altra legge che introduce la valutazione algoritmica. Solo persone classificate a basso rischio possono accedere alla valutazione da parte della commissione. Questa decisione rende la Louisiana l'unico stato negli Stati Uniti a utilizzare punteggi di rischio per escludere automaticamente ampie fasce della popolazione carceraria dalla possibilità di essere anche solo prese in considerazione per la libertà condizionata. Cioè, in tantissimi ordinamenti, come spesso abbiamo osservato, è un fenomeno dilagante il ricorso a una componente decisionale algoritmica, intelligenze artificiali decisionali per il calcolo del coefficiente di rischio di recidiva o di pericolosità sociale, via dicendo. In questo caso però l'elemento specifico della Louisiana è il fatto che basti la valutazione algoritmica per impedire qualunque tipo di accesso a un colloquio con la commissione per richiedere la libertà condizionata. L'algoritmo valutativo in questione si chiama TIGER, acronimo di Targeted Interventions to Greater Enhance Reentry, quindi interventi mirati per migliorare il reinserimento. Perché? Perché, come racconta uno degli sviluppatori di questo strumento punitivo, TIGER, questo algoritmo, in realtà era stato creato circa un decennio fa per scopi diversi, per scopi riabilitativi. Avrebbe dovuto aiutare i funzionari penitenziari a determinare quali tipi di corsi o di consulenza psicologica un soggetto avrebbe potuto necessitare per evitare di tornare dietro le sbarre. Quindi, nell'idea dei loro creatori, l'algoritmo sarebbe servito per aumentare i servizi nei confronti di una persona a maggiore rischio di recidiva. Cioè, tanto più una persona fosse risultata a rischio di recidiva, tante più risorse avrebbe dovuto ricevere in termini di percorsi riabilitativi. Quindi c'è potenzialmente anche un profilo di calcolo che evidentemente porta a prediligere l'utilizzo di questo strumento in una funzione di economia della repressione che non in economia della riabilitazione. Perché sì, voi avete inventato questo strumento che, che ci calcola quanto noi dovremmo erogare in termini di servizi all'interno del carcere per evitare che una persona finita la pena rientri, ma obiettivamente noi facciamo molto prima e risparmiamo molto più risorse a dire: ok, ci segnalate un caso di rischio recidiva, questa persona non uscirà mai dal carcere. In generale, diciamo che l'osservazione di questo sistema ci dice anche molto sul potere intrinseco degli strumenti di profilazione algoritmica nel categorizzare in modo profondo e automatizzato enormi quantità di esseri umani, ma soprattutto ci dice anche molto su come la tecnologia sia principalmente funzionale a potenziare e ad ammantare di neutralità i modelli politici in vigore. Quindi da un lato schedo e organizzo persone all'interno di caselle di punteggio super vincolanti, dall'altro utilizzo questi strumenti esclusivamente se servono a legittimare le mie politiche ultrasecuritarie. Ancora una piccola pausa musicale, poi ritorniamo ad analizzare questo algoritmo Tiger. Continuiamo a parlare di questo algoritmo utilizzato in Louisiana per la valutazione del rischio di recidiva delle persone detenute. Un dato centrale, oltre appunto ai bias, alle distorsioni che penalizzano particolarmente persone razzializzate, un altro dato centrale riguarda l'immutabilità del punteggio di rischio. Vi leggo ancora un estratto da questa inchiesta. La storia di Alexander è simile a quella di migliaia di detenuti che sono comparsi in precedenza davanti alla commissione. Persone recidive, accusate di crimini non violenti, spesso impantanati nella tossicodipendenza, con un'istruzione limitata o difficoltà di apprendimento. Alexander non sa né leggere né scrivere, avendo abbandonato la scuola in quarta elementare all'inizio degli anni 60. Doveva contribuire al sostentamento della sua famiglia nel Mississippi, un paese profondamente segregato, attraversato da segregazione razziale, e da bambino si è dato allo spaccio di crack. Quel periodo è stato anche l'inizio dei suoi problemi con la droga, durati una vita, che hanno portato a numerosi arresti e lunghi periodi in carcere. L'affidamento a un punteggio calcolato da Tiger per bloccare la richiesta di libertà vigilata di un detenuto è particolarmente preoccupante, perché la maggior parte dei fattori considerati dall'algoritmo, i reati commessi, la storia lavorativa, l'età al primo arresto, eventuali condanne per marijuana, precedenti revoche della libertà vigilata provengono da un passato dell'individuo che non può essere modificato e non includono nulla di ciò che le persone hanno fatto durante la loro fase successiva alla detenzione per riabilitarsi. Appunto, in questo caso la storia di Alexander, di Calvin Alexander, una persona di 70 anni in sedia a rotelle, praticamente cieca, alla quale viene rifiutato il colloquio con la commissione per accedere alla libertà vigilata perché è considerato a rischio recidiva per l'immutabilità del punteggio accumulato. Vediamo un po' appunto nel dettaglio questi bias, queste deformazioni razziste e classiste. Si prende in considerazione l'utilizzo da parte dell'algoritmo dei dati relativi alle precedenti esperienze lavorative. Le persone cresciute in comunità a basso reddito non hanno le stesse opportunità di lavoro di quelle cresciute nei quartieri più ricchi, come ha analizzato Megan Stevenson, professoressa di giustizia penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università della Virginia. L'utilizzo di un algoritmo di questo tipo per determinare le probabilità di libertà vigilata di una persona suggerisce sistematicamente che le persone povere dovrebbero avere meno diritto alla libertà vigilata rispetto alle persone più ricche, e lo suggerisce sistematicamente, non come un avverbio utilizzato per connotare questa situazione, bensì perché è un sistema evidentemente che produce questi esiti in modo automatizzato. Proseguo con la lettura. Anche tenere conto delle precedenti condanne per droga ha maggiori probabilità di avere un impatto sui detenuti razzializzati, afferma sempre Megan Stevenson. Se le persone razzializzate fanno uso di droghe illegali all'incirca nella stessa proporzione di quelle bianche, non vengono però arrestate e condannate per queste condotte. Vengono però arrestate e condannate per queste condotte in numero maggiore perché i loro quartieri sono più controllati dalla polizia. Utilizzando questi dati per produrre un punteggio di rischio, si creerà quindi un algoritmo distorto per prendere decisioni distorte, afferma sempre Stevenson. Già oggi le persone nere rappresentano quasi 2/3 della popolazione carceraria della Louisiana, più del doppio della loro quota della popolazione cosiddetta libera dello Stato. L'ufficio del governatore Landry non ha risposto alle richieste di commento in merito a potenziali pregiudizi razziali nel modo in cui i punteggi Tiger vengono utilizzati per l'accesso alla libertà vigilata. Abbiamo letto alcuni estratti da un'inchiesta di ProPublica su algoritmi utilizzati negli Stati Uniti, nello specifico in Louisiana, per l'assegnazione di punteggi di rischio all'interno dell'apparato punitivo, un tema che abbiamo affrontato già nelle ultime puntate, partendo da alcune inchieste molto interessanti su State Watch, in quel caso focalizzate sul contesto britannico. Ma la questione non è esplorare questi sistemi per esotismo algoritmico, quanto per osservare l'ingresso, per osservare la normalizzazione di queste pratiche all'interno dei sistemi decisionali e iniziare a condividere degli elementi di critica per poterli contrastare.